Nella puntata di oggi tracceremo il profilo della beata Chiara Luce Badano, un luminoso segno di spiritualità, una vita illuminata dalla fede, la ragazza che travolse la sua malattia con la gioia della fede.
Ci sono vari modi per diventare una persona di successo. Puoi darci dentro concentrandoti sulle tue aspirazioni, dannarti l'anima per abbrancare l'occasione o le persone giuste in grado di valorizzare il tuo talento e fare di te una stella. Uno su mille ce la fa, cantava Gianni Morandi. Questo è il format classico. Il problema è che, di lì a poco, tutto quel successo evapora. Nei casi migliori diventa una voce enciclopedica oppure finisce triturato nelle discariche dello Star System per far spazio a qualcun altro. Ma c'è anche un altro modo per lasciare un segno del tuo passaggio su questa terra. È ancor più complicato di quello succitato, ma c'è di buono che non c'è bisogno di chissà quali doti per farcela. Non solo, sta pur certo che quell'impronta resisterà ben più di tante altre. La storia di Chiara Luce Badano sembra fatta apposta per confermare quanto appena scritto. Perché Chiara Badano è nata e cresciuta in un paesello qualunque. In tutta la sua vita non ha mai incontrato persone importanti, né vissuto situazioni immemorabili, o scritto capolavori indimenticabili, e neppure compiuto imprese epiche, almeno non nel senso che si è soliti attribuire a questi aggettivi. Però la sua breve vita, è morta poco prima di compiere 19 anni, dimostra che la strada verso l'immortalità dribbla i cliché e può proporre tutt'altri scenari. Riguardando a quel che è stata la sua esistenza, direi che Chiara ce l'ha fatta puntando a un semplice obiettivo: dar concretezza e coerenza ai valori e agli ideali di vita che si era scelta, con tutta la radicalità necessaria. Lo posso testimoniare anch'io. Nonostante sia un agnostico, nonostante la mia vita abbia incrociato la sua solo di rado e l'abbia condivisa per lo più da una posizione marginale. Ma sarà meglio procedere con ordine.
Chiara Badano nasce a Sassello, un paesino come tanti, sulle alture della Riviera Ligure, il 29 ottobre del 1971. L'esaltazione consumista del boom economico era già agli sgoccioli. Di lì a poco avrebbe ceduto spazio alle febbri revisioniste, alla cupa stagione degli anni di piombo terroristico e poi ai susseguenti anni di panna, quelli dell'edonismo portato all'estremo, quelli dove il verbo apparire divenne per molti più importanti di essere e di fare. I suoi genitori, Maria Teresa e Ruggero, gente semplice e concreta, l'avevano attesa per ben 11 anni. E fin da ragazzina le radicarono nel cuore dei valori solidi ed antichi. Un senso morale basato sui precetti evangelici e un grande amore per la giustizia e la verità. Chiara si dimostra fin da subito una figlia unica, piuttosto anomala. Non è per niente viziata. Ama giocare con i coetanei e non fa fatica a farsi tanti amici. Ama la natura e lo sport, e la sua Sassello naturalmente. Un pugno di case tra stradine strette e boschi di castagni tutto intorno e le piccole fabbriche di amaretti, la specialità del posto. Ovviamente è adorata dai genitori e dai parenti e il suo carattere sembra aver preso da entrambi i genitori. L'estroversione, la dolcezza e una grande fede dalla mamma e la sobrietà, il senso del dovere e un amore per i piumi dal papà. Una bimbetta vivace ma giudiziosa, educata, abituata a mangiare di tutto senza far storie, per niente capricciosa, per molti versi la figlia che tutti i genitori vorrebbero avere, con dei genitori che tutti i figli vorrebbero avere. Entrambi la educano basandosi più sull'amore e il buon esempio che sui divieti e rimproveri, e Chiara si nutre di questo sapiente cocktail d'amore e rigore, aggiungendoci la sua ansia di libertà e un'attenzione al prossimo decisamente insolita per una ragazzina. una vera passione a dirla tutta, per i più bisognosi, i più deboli, i più emarginati della società, anziani e bambini in particolare. All'asilo, dopo aver visto un documentario sulla povertà nel terzo mondo, portò i suoi pennarelli alla cattedra, dicendo alla maestra che era il suo contributo contro la fame nel mondo.
Ricevette la prima comunione, il parroco le regalò un piccolo Vangelo. Da quel momento divenne la sua lettura prediletta e il suo inseparabile compagno di viaggio. Finché capì che quelle semplici frasi e quelle parabole non erano favolette e neppure solo un'occasione per qualche riflessione più o meno profonda o stimolante. Con la semplicità e la logica elementare di tutti i bambini, Chiara avvertì nel proprio intimo che quelle pagine erano una sorta di vademecum in grado di dare un senso definitivo a tutta la sua esistenza. Ma a metterle in cuore questa convinzione aveva contribuito un incontro fondamentale. Chiara Badano conobbe il movimento dei focolari quando aveva poco più di 9 anni. Fondato sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale dalla trentina Chiara Lubick, era già diffuso in tutto il mondo e contava appartenenti di ogni generazione, vocazione, ceto, cultura e religione. Con Chicca, che presto divenne la sua amica del cuore, Chiara cominciò a condividerne la spiritualità, basata su 2 principi fondanti: l'unità universale come ideale e destino dell'umanità, e la strada per ottenerla, l'amore privilegiato e incondizionato a quel Dio azzerato e apparentemente fallimentare che, poco prima di morire, gridava sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma anche altri aspetti affascinarono fin da subito la giovane Chiara. Il modello mariano a cui tendere, la possibilità di rendere palpabile la presenza di Gesù nel mondo e l'Eucaristia come propellente essenziale per attraversare le proprie giornate. Fu una svolta decisiva per la sua vita. Il 29 settembre del 1980, dopo il primo incontro con le piccole Gen 3, la sezione del movimento dei preadolescenti cui Chiara partecipa, scrive con Chicca alla fondatrice:
abbiamo cominciato la nostra avventura, fare la volontà di Dio nell'attimo presente. Col Vangelo sotto braccio faremo grandi cose.
L'amicizia con mia sorella, di poco più grande, si robustiva e si approfondiva ogni giorno di più, nutrita da una simpatia reciproca e da una evidente affinità elettiva e caratteriale. Entrambe adoravano il mare e le nuotate, la musica e la danza. Avevano gli stessi gusti in quasi tutto e passavano più tempo possibile insieme, non solo a giocare e a divertirsi, ma anche condividendo tutti gli appuntamenti che scandivano la vita del movimento e più ancora le gioie, le speranze e le difficoltà delle loro giovani anime. Nel giugno del 1983 scrive un'altra letterina a Chiara Lubick, dove afferma, tra l'altro:
riscoprire Gesù abbandonato. Prima lo vivevo piuttosto superficialmente e lo accettavo per poi aspettarmi la gioia. Ho capito che stavo sbagliando tutto. Non dovevo strumentalizzarlo, ma amare Lui e basta. Ho scoperto che Gesù abbandonato è la chiave dell'unità con Dio e voglio sceglierlo come mio primo sposo e prepararmi per quando viene. Preferirlo. Ho capito che posso trovarlo nei lontani, negli atei, e che devo amarli in modo specialissimo, senza interesse.
E ancora, il 29 novembre 1985, un'altra sua lettera testimonia la straordinaria maturazione in atto.
Ho riscoperto il Vangelo sotto una luce nuova. Ho capito che non ero una cristiana autentica, perché non lo vivevo fino in fondo. Ora voglio fare di questo magnifico libro il mio unico scopo della vita. Non voglio e non posso rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio. Come per me è facile imparare l'alfabeto, così deve esserlo anche vivere il Vangelo. Ho riscoperto quella frase che dice: date e vi sarà dato. Devo imparare ad avere più fiducia in Gesù e a credere nel suo immenso amore.
intuizioni teologiche sorprendenti per una ragazzina appena adolescente, ma che in lei, come in tanti altri coetanei sparsi nel mondo, sembravano evadere dalle accademie religiose per farsi vita, spogliate d'ogni retorica e rese credibili dalla pratica. Chiara è ormai una Gen 2, la sezione giovanile del Movimento dei Focolari. E ben presto anche i suoi genitori entreranno nella grande famiglia del movimento come volontari. Un'occasione in più sia per applicare anche in casa la concretezza del Vangelo che per sentirsi parte di una immensa fraternità universale, anticipazione di quel mondo unito che la Lubick preconizzava come futuro dell'umanità.
Sogni nel cassetto. Si immagina sposata e con tanti bambini. E da grande vorrebbe girare il mondo, magari come hostess, oppure di partire per l'Africa come pediatra. Una ragazza come tante, eppure diversa. Uno dei tanti ossimori che la caratterizzavano e che, tuttavia, in lei assumevano una personalissima armonia. Estroversa, ma riservata. Molto femminile, ma con una determinazione e un pragmatismo quasi maschile. Una figlia del suo tempo, ma anche capace di prenderne le distanze quando le consuetudini circostanti andavano contro i suoi principi. Per quanto all'inizio delle superiori gioco forza, si trovò ad affrontare un mondo del tutto nuovo. Aveva infatti dovuto abbandonare le rassicuranti e confortevoli quieti sassellesi per affrontare tutte le incognite di una città. Non grande, ma comunque abbastanza caotica e dispersiva come Savona.
Questi giorni sono stati un po' difficili per me, perché dopo il trasloco a Savona sono sorte diverse difficoltà, tra cui la scuola e la nostalgia per Sassello, a cui ero molto affezionata. Ho capito che quello era un volto di Gesù abbandonato. Era difficile dirgli di sì, ma ci ho provato. A cominciare dando una mano a mia mamma per le ultime sistemazioni, studiando le lezioni perché era volontà di Dio. La mia vita si è trasformata, e poi la notizia degli incontri Gen mi è sembrato l'aiuto speciale di Gesù per essere sempre su.
Era piuttosto carina, e nonostante fosse un tipo molto riservato e per nulla interessata a mettersi in mostra, divenne ben presto un punto di riferimento per molti compagni di classe. Chiara era la persona con cui confidarsi, quella che sapeva ascoltare senza giudicare, l'amica fidata su cui poter contare sempre. Nel pieno degli anni Ottanta, Chiara continua la sua crescita umana e spirituale e a vederla nella foto di classe o tra gli amici del bar Gina che ritrovava nel fine settimana non sembra aver nulla di diverso da chi le sta intorno. Ma chi la frequenta s'accorge che c'è in lei qualcosa di insolito che la distingue, una specie d'aura che si irradiava su chiunque le passasse accanto. Chiara attraversa la decade più cialtrona e baluginante del Novecento senza lasciarsi irretire dall'ipertrofia edonista e dalle febbre modaiole che la circondavano. Ma il consumismo imperante, materiale e sentimentale, pressa, ammalia e la battaglia si fa ogni giorno più impegnativa.
In questo mese faccio molta fatica a non dire parolacce ed anche la TV spesso mi tenta con film non proprio belli. Ogni volta chiedo un aiuto speciale a Gesù per farcela. L'unità con le Gen mi ha aiutato nei momenti più difficili. Pensare che anche loro stanno andando controcorrente.
Tratta da chissà quale radicalismo ascetico, ma sente sempre più profondamente d'aver trovato qualcosa di meglio, di più grande e duraturo di ciò che il mondo che aveva intorno offriva ai suoi coetanei. Stava davvero innamorandosi di Dio e quell'amore le germogliava nel cuore facendosi ogni giorno più totalizzante ed essenziale. ma come ogni adolescente, anche lei cominciava a scoprire che la vita era meno semplice di quel che aveva sperato.
Ho capito l'importanza di tagliare per essere e fare solo la volontà di Dio. Poi ancora quello che diceva Santa Teresina, che prima di morire a colpi di spada bisogna morire a colpi di spillo. Mi accorgo che le piccole cose sono quelle che non faccio bene. Oppure i piccoli dolori, quelli che mi lascio sfuggire. Così voglio andare avanti, amando tutti i colpi di spillo.
Con il papà a volte facevano scintille per il carattere forte di entrambi, ma la mamma riusciva sempre a mediare e ad ammorbidire le tensioni, così in famiglia tornava la serenità, quel calore accogliente che chiunque entrasse in casa Padano coglieva immediatamente. Ma in quarta ginnasio la situazione scolastica precipita. Non va a genio all'insegnante di italiano e nonostante l'impegno cominciano a fioccare le insufficienze. I genitori vorrebbero che cambiasse scuola, ma lei non ne vuol sapere e tira avanti raddoppiando gli sforzi. Col senno di poi forse non fu una grande idea, perché col passare dei mesi il suo percorso scolastico si fece sempre più simile a un calvario. Eppure nessuno la sentì mai pronunciare un giudizio duro su quell'insegnante. Del resto Chiara era così. Mai un atteggiamento fuori luogo, mai una parolaccia. Puntigliosa ma tutt'altro che secchiona, socievole ma per niente pettegola. Qualcuno comincia a darle della suorina, ma lei non se ne cruccia più di tanto, anzi sente nel cuore che anche quelle persone sono un prossimo da amare, così come lo sono i barboni e gli anziani dell'ospizio dietro casa, il parroco e gli insegnanti, i mangiapreti e i baciapile, i paninari, i tossicomani. In tutti Chiara si sforza di cogliervi la presenza di Gesù, e a un conoscente che le dà dell'illusa risponde laconica:
anch'io Dio non l'ho mai visto, ma io lo vedo in te.
Nonostante gli sforzi, quell'anno venne bocciata. E poco importa se si trattasse di un'ingiustizia, come oggi sostengono quasi tutti i testimoni. Per lei fu un dolore enorme, probabilmente il primo vero dramma della sua vita. A tutto questo presto s'aggiunse un altro duro colpo. La sua prima vera storia d'amore con un coetaneo sfiorisce prima ancora di sbocciare sul serio. Sofferenze, inquietudini e travagli tipici di un adolescente che fatica a trovare il suo posto nel mondo. La differenza con tanti coetanei è che Chiara sa cosa farne di tutti quei dolori, piccoli o grandi che siano, offrirli e affidarli a quel Dio crocifisso e abbandonato che era ormai diventato il punto di riferimento imprescindibile della sua vita. Nel luglio dell'86 a un'amica scrive:
come tu saprai, sono stata bocciata e per me è stato un dolore grandissimo. Subito non riuscivo proprio a dare questo dolore a Gesù. Ci è voluto tanto tempo per riprendermi un pochino e ancora oggi, quando ci penso, mi viene un po' da piangere. È Gesù abbandonato.
Come la sua omonima 40 anni prima, Chiaretta intuì che proprio lì doveva risiedere l'essenza stessa dell'amore, e questa sorta di rivelazione la travolse al punto di decidere che la sua vita avrebbe dovuto essere sempre di più una risposta a quell'amore. Con Chicca e le altre Jane, Chiara condivide tutto, anche le sue oscurità. Non le importa nulla di diventare ricca o famosa e rifiuta i modelli mediatici che dominano la scena. Del resto guarda poca TV, di rado va al cinema e men che meno in discoteca. Neppure lo shopping e i giri in centro la attirano granché. Preferisce tuffarsi fra i cavalloni del mare di Albissola, oppure andare per funghi con papà o in gita con gli amici sassellesi nei boschi delle sue parti. Anche lo sport le piace tantissimo e quando gli impegni scolastici glielo consentono gioca a tennis e frequenta la pista di pattinaggio a rotelle vicino a casa. Continuava ad immaginarsi in un futuro pieno di opportunità e di felicità. Più che mai fiduciosa in quel Dio che stava imparando a riconoscere non solo in ogni suo dolore, ma anche in quelli che gli passavano accanto ogni giorno. E tuttavia con gli amici Chiara continuava a non lasciar trasparire quasi nulla delle sue scelte di vita. Alla mamma confida:
«Io non devo parlargli di Gesù, glielo devo dare. Prima di tutto mettendomi in atteggiamento d'ascolto, col mio modo di vestire, ma soprattutto col mio modo d'amare».
Per lei, come insegnava la Lubick, la vita era un santo viaggio da compiere tappa dopo tappa, cercando semmai di sacralizzare il profano e di dare tangibilità allo spirituale. E in quel percorso non esistevano persone o situazioni più importanti di altre. C'era soltanto quella che lei, come la sua madre spirituale, chiamava la volontà di Dio, e sforzarsi di amare sempre, subito, con gioia, chiunque e dovunque. Ma c'erano anche cose che proprio non riusciva a digerire: la superficialità, la banalità delle chiacchiere, l'ipocrisia, le ingiustizie sociali. E quando c'era da difendere le proprie idee non si tirava certo indietro, in famiglia come a scuola o con gli amici. Un giorno, durante una discussione col papà, alza un po' il tono, allora la mamma le tocca il piede da sotto il tavolo per invitarla alla calma, ma lei sbotta:
«E tu non toccarmi il piede, mi hai insegnato tu a dire la verità».
Anche la sua cameretta di Savona somigliava poco a quelle delle sue coetanee. Ordinatissima, essenziale, senza i poster dei divi del momento alle pareti, solo i suoi peluche su qualche mensola, insieme a qualche libro, la sua racchetta da tennis e i suoi adorati pattini a rotelle. La stessa sobrietà che aveva nel vestire, pur senza mai apparire sciatta o trasandata, non per vanità, ma piuttosto per rispetto e per amore verso chi avrebbe incontrato. All'invito della mamma che voleva comprarle dei nuovi vestiti risponde:
«No, non occorre, io vado a scuola pulita e ordinata e questo basta».
Cominciava a farsi donna e anche sulla femminilità aveva le idee piuttosto chiare. Il suo modello era Maria, un modo d'essere e di mostrarsi fatto di semplicità e di una grazia mai provocatoria o seduttiva. Ma aveva fascino e anche una certa classe, lo si vedeva anche da come sapeva adeguarsi a qualunque contesto, pur restando sempre se stessa.
Senza proclami, crociate o fanatismi, la giovane Chiara continua ad affrontare la routine e gli inevitabili alti e bassi di ogni adolescenza, con un unico obiettivo chiaro: essere una cristiana autentica e a tempo pieno. Le piace ribaltare i cliché: laddove impera l'apparenza, lei insegue la sostanza. Invece di adorare i vincenti, lei si innamora degli ultimi. Laddove il mondo premia i sensazionalisti e i parolai, lei sceglie il minimalismo e la concretezza dei fatti. La sua vita procedeva nella normalità e tuttavia qualcosa in lei andava poco a poco mutando. Come tanti coetanei, neppure lei era così impermeabile da poter sfuggire alle classiche crisi dell'adolescenza. Molte delle prime certezze, anche spirituali, cominciarono a vacillare sotto il pressing delle complicanze e dei garbugli della vita, e il suo sorriso cominciò ad apparire un po' meno rifulgente del solito. Stava forse perdendo un po' di fiducia in se stessa e aveva paura di smarrire quel filo d'oro che le sembrava avesse sempre guidato la sua esistenza. Finché qualcosa di inatteso e molto più terribile sconvolse la sua vita. Osteosarcoma. Uno dei tumori più dolorosi e implacabili. Chiara non si rese subito conto di cosa l'aspettava e sulle prime affrontò la malattia semplicemente come una nuova prova da superare, continuando ad amare e ritrovando, come per incanto e quasi paradossalmente, tutta la gioia di vivere della giovinezza. Anzi, per certi versi, quella nuova avventura le parve quasi provvidenziale, al punto da farle dire:
«La malattia è arrivata al momento giusto, perché forse mi sarei persa».
Con questo spirito cominciò la sua via crucis, tra consulti, esami, prelievi, ricoveri, operazioni via via più dolorose. Dopo un primo intervento, alla prima visita al reparto oncologico, capisce l'entità del suo male e fa ovviamente fatica ad accettare ciò che Dio le sta chiedendo. Stenta a coglierne il senso e ad accoglierne le conseguenze. Tutto dentro di lei si ribella e vacilla in una sorta di collasso spirituale. Ma è un'oscurità che dura lo spazio di un mattino, quello del 14 marzo 1989. Dopo 25 minuti di durissima battaglia interiore, Chiara riesce a ridire il suo sì a Dio. E da quel momento non si volterà più indietro. E un attimo dopo, rieccolo, quel suo sorriso di sempre, più radioso che mai.
Ormai la sua vita è un continuo via vai tra Sassello e Torino, dove degli amici hanno offerto a lei e ai genitori un appartamentino in collina per risparmiarle qualche viaggio. Il tumore è particolarmente aggressivo e lascia poche speranze. Le cure sono sempre più invasive e distruttive. Chiara è spesso in preda a conati di vomito, debolezza e sofferenze lancinanti. Ormai vive circondata da siringhe, cateteri e medicinali d'ogni tipo. Presto deve anche rassegnarsi a perdere i suoi lunghi e tanto amati capelli. Chiara sente che ogni giorno Dio le chiede di lasciare qualcosa per trovare altro. E ogni volta il suo sì stupisce, soprattutto per la consapevolezza e la fermezza con cui viene ogni volta pronunciato.
Per te, Gesù, se lo vuoi tu, lo voglio anch'io.
Per lei il dolore, qualunque dolore, non è una maledizione né un nemico da combattere. E probabilmente neppure solo un ostacolo da superare. È piuttosto un'opportunità per continuare a crescere nell'amore. Ecco perché penso che i primi 16 anni della sua vita probabilmente la prepararono agli ultimi due. Il tumore non segnò affatto un'inversione di rotta del suo percorso esistenziale, ma semmai un'occasione per accelerarne e perfezionarne il passo. Agli amici scrive:
«Sono uscita dalla vostra vita in un attimo. Come avrei voluto fermare quel treno in corsa che mi allontanava sempre di più. Ma ancora non capivo. Ero troppo assorbita da cose insignificanti, futili e passeggere. Un altro mondo mi attendeva e non mi restava che abbandonarmi. Ma ora mi sento avvolta in uno splendido disegno che a poco mi si svela».
Nei giorni in cui era ricoverata, in molti si ritrovavano ad aspettare notizie davanti alla porta smerigliata del reparto oncologico. Ogni tanto Chiara mandava la mamma ad aggiornarli sul suo stato di salute, ma soprattutto a raccontare quello che di più intimo sua figlia stava vivendo. E così si creava una sorta di circolo virtuoso che alleggeriva Chiara e i suoi dal dolore e nel contempo illuminava di luce riflessa chi aveva l'opportunità di condividerlo, ognuno a suo modo e con la propria misura. Anche questa era e resta tuttora una caratteristica dei Gen: procedere in cordata. Perché solo così non si resta soli, solo così si scongiurano le mille trappole dell'individualismo, dell'orgoglio, dei propri fallimenti o della propria inadeguatezza. Ad alcune focolarine, nell'ottobre del 1989, scrive:
«Consapevole del mio nulla, cerco di offrire le mie sofferenze nei momenti più difficili, certa dell'amore di Dio. Sento fortissima la vostra unità, le vostre offerte, le vostre preghiere che mi permettono di tuffarmi nel santo viaggio, rinnovando così il mio sì, attimo per attimo.
Dopo ogni ciclo di terapie, Chiara tornava nella sua sassella. Era sempre più prostrata, ma con un sorriso sempre più luminoso. Come se il corpo esprimesse tutta la prostrazione cui era sottoposto, e gli occhi invece l'esperienza di un'unione con Dio che sembrava ormai traboccare, come parte ineffabile di un tutto.
È stato proprio un momento di Dio. Soffrivo molto fisicamente, ma l'anima cantava.
Ricorda il papà Ruggero. In ospedale, dopo una terapia dolorosissima, siamo riusciti a dirci come ognuno di noi viveva nella volontà di Dio il dolore di quel giorno. È stato un momento di unità fortissimo, tanto da farle esclamare:
quando abbiamo questa presenza di Gesù in mezzo a noi così forte, siamo la famiglia più felice del mondo.
A maggio aveva già perso l'uso delle gambe ed era ormai immobilizzata a letto. Il problema era che quelle, a causa degli spasmi, continuavano ad oscillare incontrollate, creandole ulteriori dolori alla schiena. I medici e i suoi genitori fanno il possibile per alleviarle il dolore, ma è chiaro che il tumore continua a progredire. Eppure quando ce la fa, Chiara continua a studiare. In un tema del 1989 scrive:
riflettendo ci accorgiamo che spesso l'uomo non vive la sua vita perché è immerso in tempi che non esistono, o nel ricordo o nel rimpianto del passato, o proiettato nel futuro. In realtà, l'unico tempo che l'uomo possiede è l'attimo presente, che va vissuto interamente sfruttandolo appieno. L'uomo potrebbe dare un significato ad ogni cosa uscendo dal suo egoismo, valorizzando ogni sua azione in favore degli altri.
Nel frattempo, Chiara sembra voler preparare i suoi genitori per quando non sarà più con loro. Il giorno di San Valentino è lei stessa a prenotargli un ristorantino, obbligandoli ad andare a festeggiare.
Mamma, ricordati che prima di me c'era papà. E non tornare prima di mezzanotte.
Intanto il mondo là fuori è in fermento. Il 1989 è uno degli snodi nevralgici del XX secolo. Il comunismo sta per collassare. Ai primi di giugno in Cina scoppia la rivolta di piazza Tiananmen. E poi è la volta del crollo del muro di Berlino. E a fine anno in Romania anche la drammatica fine del regime di Ceausescu. Eventi che sembrano preludere a svolte quasi altrettanto epocali di quelle appena innescate dall'evento dell'era digitale e dei personal computer. Chiara assiste a quegli avvenimenti con la preoccupazione e le speranze di tutti, provando a cogliere anche in quelli altri segni del grande progetto di Dio sull'umanità. Il 19 luglio, Chiara ha una gravissima emorragia interna. Può morire da un momento all'altro, sicché i medici, temendo l'accanimento terapeutico, pongono a Maria Teresa e Ruggero la più straziante delle domande. Diteci voi se continuare o meno le cure. Comprensibilmente i due, straziati dal dolore, non sanno che fare. In quel momento l'unica cosa da fare era pregare e chiedere a Dio di farli capire cosa fosse il meglio per Chiara. Sarà allora il professor Madonna a decidere di andare avanti. Dunque ancora trasfusioni e poi radioterapia. Con l'equipe medica si era creato un bellissimo rapporto e Chiara desiderava essere informata di tutto. E chi si occupava di lei aggiungeva la professionalità, partecipazione, delicatezza e affetto. Un giorno, ad alcuni amici in partenza per Lourdes, consegna una lettera.
Mamma Celeste, sicura che vedrai anche questa mia maglietta, ti chiedo il miracolo della mia guarigione. Se ciò non rientra nella tua volontà, ti chiedo la forza necessaria a non mollare mai. Umilmente, tua Chiara.
Intanto si avvicina il giorno del suo 18° compleanno. E lei vorrebbe trascorrerlo a casa, e per accontentarla, chi la cura decide per un'ulteriore seduta intensiva di chemioterapia. Ma i postumi sono terribili, e Chiara passa una notte di dolore atroce. A risveglio, pallida come un cencio, chiede alla mamma di avvicinarsi e le sussurra:
una notte così non l'avevo ancora passata. Ma sai, mamma, non ho sprecato nulla, neanche tanto dolore così. Ho offerto tutto a Gesù.
Comunque ha superato anche quella. E il giorno del suo compleanno può viverlo nella sua Sassello. A sorpresa arrivano a trovarla Chicca e alcuni gen d'amici torinesi. Le consegnano una grande cappelliera rosa. Chiara la apre e dentro scorge un batuffolo di pelo che sulle prime scambia per un peluche. E invece è un piccolo barboncino bianco. Il più insperato dei regali. Lo chiamerà Briciola e diverrà il compagno più affettuoso e giocherellone dei suoi ultimi mesi. Tra lei e i genitori c'è ormai un perfetto gioco di squadra, dove è sempre più difficile capire chi sta aiutando chi. Ma è difficile esprimere a parole il clima che si respirava in quella famiglia. Il giorno del compleanno, papà Ruggero le scrive un biglietto d'auguri. Gioia mia, ho tante cose da dirti, ma non posso dirtele tutte adesso, solo alcune. Ti chiedo scusa se qualche volta sono stato sgarbato con te. E ringrazio Gesù perché ti ha mandato in mezzo a noi in questo viaggio che non finirà mai. Grazie per tutta la gioia che ci hai dato con il tuo amore. E grazie per avermi insegnato a soffrire, a offrire e soprattutto a fare la volontà di Dio nell'attimo presente. Continuiamo a stare uniti perché Gesù sia in mezzo a noi. Solo così riusciremo anche noi, con il tuo e il suo aiuto, a vivere in quella dimensione. Unitissimo, il tuo papà. Ogni tanto Ruggero la sente addirittura canticchiare nella sua cameretta. A volte si ritrova a sbirciare dal buco della serratura nella mansarda. Teme che sua figlia, in loro presenza, reciti una parte per non farli soffrire troppo. Ma Chiarelli, nel suo lettino, sorridente come sempre. E quando il papà le confida quanto sia difficile per lui aderire alla volontà di Dio, le risponde:
devi spezzettare, papà. Vivere bene ogni minuto in unione con Gesù. Poi c'è la grazia di Dio ad aiutare.
A volte, ricorderà Ruggero, mi sembrava di essere come un paracadutista. Ti butti e ti senti precipitare. Ma sai che si aprirà il paracadute. Così era per me. Mi sentivo a volte precipitare nel vuoto, ma Gesù mi sorreggeva e avevo la forza di ricominciare. C'erano i nostri dolori, i dolori di Chiara, ma erano laggiù. Non ci toccava. Ma il dolore concede tregua sempre più rare, sempre più brevi. In un altro momento di particolare sofferenza confida la mamma:
Gesù mi smacchia con la varichina anche i puntini neri. E la varichina brucia. Così quando arriverò in paradiso sarò bianca come la neve.
Chiara cerca di non sprecare neanche un minuto del suo tempo. Scrive lettere, fa piccoli lavoretti per raccogliere fondi per la sua Africa, segue un corso di inglese su audiocassette, ogni tanto guarda un film sul piccolo televisore che le hanno sistemato in fondo al letto, o le partite dei mondiali di calcio. A volte pulisce le verdure per i minestroni da mettere nel congelatore. Cose così, tanto banali quanto stupefacenti, dato il contesto. Grazie a un'antenna parabolica messa sul tetto, può seguire la Giornata Mondiale della Gioventù di Santiago de Compostela e poi il Gen Fest, la grande festa mondiale del movimento Gen. Offre tutto per quegli eventi e per la pace nel mondo e vuole condividere ogni cosa con tutti e continua a rendersi presente in mille modi. In un'altra occasione scrive a una focolarina:
vi offro mio nulla affinché lo Spirito Santo elargisca su questi giovani tutti i suoi doni di amore, di luce e di pace, affinché tutti comprendano quale dono gratuito e immenso sia la vita e quanto sia importante viverla ogni attimo nella pienezza di Dio. Nel mio stare, il vostro andare.
Anche l'Africa le è sempre nel cuore. Consegna i soldi ricevuti per il suo compleanno a un amico in procinto di partire per il Benin e consegnandoglieli spiega:
a me non servono questi soldi, io ho tutto.
Soprattutto continua ad offrire ciò che vive per una miriade di persone in difficoltà, con la convinzione assoluta e incrollabile che tutto quel dolore porti frutto. Nel luglio del 1990 scrive di nuovo alla Lubic, con cui il dialogo è oramai costante, per aggiornarla della situazione.
Ho sospeso il ciclo di chemioterapia a cui ero sottoposta perché è risultato inutile continuarlo. Nessun risultato, nessun miglioramento. La medicina ha così deposto le sue armi. Solo Dio può. Ancora una cosa voglio dirti. Qui tutti chiedono il miracolo. Tu sai quanto io lo desideri. Ma io non riesco a chiederlo. Penso che questa mia difficoltà nel domandarglielo sia perché sento che non rientra nella sua volontà.
L'ultima estate di Chiaretta è una continua escalation di gioie e di dolori, emozioni spesso ugualmente estreme, non solo per lei, anche per chi le sta intorno. Il suo sguardo è sempre luminosissimo, la sua attenzione regolarmente sull'altro. E chiunque entri in quella mansarda viene come sopraffatto da un clima che è difficile non definire soprannaturale, anche se lei si schernisce.
Mi sento così piccola e la strada da compiere così ardua. Spesso mi sento sopraffatta dal dolore. Ma è lo sposo che viene a trovarmi, vero? Sì, anch'io ripeto con te. Se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io.
Per lei ogni giorno non è che una lunga sequela di attimi presenti, ognuno diverso, ognuno da vivere concentrandosi su ciò che quel momento esige. È presa da un'ansia di perfezione che le riempie il suo cuore e che di riflesso finisce col contagiare chiunque le arrivi nei paraggi. Don Lino, che a Sassello ogni mattina le porta la comunione, gli amici Jane e i compagni di scuola Giuliano e la combriccola del bar Gina, la famiglia allargata di zii e nipoti e un'infinità di altre persone. Ma il tumore se ne frega e continua a distruggere tutto ciò che trova. Lei però sembra non dargli importanza, anzi rilancia:
non chiedo più a Gesù di portarmi in paradiso, altrimenti sembra che io non voglia più soffrire. Lo saprà lui quando devo partire.
Impossibile provare per lei compassione, impossibile non invidiare la sua pace interiore e non restare abbagliati da quella gioia e da quella profondità di pensiero che permea ogni sua frase. Della sua malattia parla pochissimo, come fosse un particolare di poco conto. In compenso è sempre interessata ai problemi di chiunque vada a trovarla. A un'amica scrive:
sono con te ed offro tutto, i miei fallimenti, i dolori e le gioie a lui, ricominciando ogni qualvolta la croce fa sentire tutto il suo peso.
Eppure spesso lei si sente del tutto inadeguata all'impresa che sta compiendo. E se c'è una cosa che davvero non sopporta è sentirsi lodata o ammirata, e tantomeno vuol sentir parlare d'eroismo. Piuttosto si rammarica per la fatica che fa ad accogliere quel che ogni giorno Dio le chiede.
Certo, poi lo dico il mio sì, ma ce ne metto di tempo. E poi non sono mai sicura di averglielo detto davvero.
Adesso Chiara è per tutti Chiara Luce, il nome nuovo scelto per lei dalla Lubic. Impressionata dal suo sorriso radioso, della foto che le allega, ma è sempre lei. Vorrebbe tanto poter donare almeno le cornee, una delle poche parti ancora funzionanti di quel corpo martoriato, e tuttavia aggiunge:
vedi, io non ho più nulla, ma ho il cuore, e con questo posso ancora amare.
Da tempo Chiara non si domanda più alcunché, prende semplicemente atto e si regola di conseguenza.
L'importante è fare la volontà di Dio. Io magari avevo dei piani su di me, ma Dio ha pensato a questo. Voi però non potete immaginare qual è adesso il mio rapporto con Gesù. Avverto che Dio adesso mi chiede qualcosa di più grande. Forse potrei restare su questo letto per anni, non lo so. A me interessa solo fare la volontà di Dio, fare bene quella nell'attimo presente, stare al gioco di Dio.
Il rapporto con il suo Gesù è ormai così intenso che talvolta si vede costretta a raccogliersi in se stessa, per paura di perderlo. Ma sono eccezioni, il più delle volte Chiara continua a incontrare chiunque passi a trovarla e il piccolo telefono fissato alla spalliera del letto le porta in casa il mondo intero. «Sarò santa se sono santa subito», ripete con la Lubic. Ormai ha preso serenamente atto dell'ineluttabilità del suo destino, ma nonostante questo rifiuta gli antidolorifici.
La morfina mi toglie lucidità e io a Gesù posso offrire solo il mio dolore.
In quei giorni una nuova telefonata ai Jen non ha il sapore di un addio imminente e struggente, piuttosto è un invito ad andare avanti insieme.
Se noi fossimo sempre in questa disposizione d'animo, pronti a tutto, quanti segni Dio ci manderebbe? Quante volte Dio ci passa accanto e noi non ce ne rendiamo conto?
Thank you.
Chiara Luce e Chicca si vedono ormai quasi tutti i giorni. Il 21 agosto Chiara le chiede di cantare qualche canzone insieme. Con la naturalezza e la semplicità di sempre, sceglie quelle che vorrebbero per la sua messa. È chiaro che pensa al suo funerale come una festa di matrimonio con quel Dio che ormai aveva scelto come sposo. E al pari di una sposina, pensa perfino a quale vestito indossare. Lo desidera semplice, bianco, magari con un piccolo nastro rosa sui fianchi. Da lì a poco spedirà anche i genitori ad Acqui, perché vadano a comprarsene uno anche loro. Nulla è lasciato al caso.
Ricordati, quando entrerò in chiesa tu devi cantare forte, perché io canterò con te. Stai attenta, papà, perché se comincia a piangere, fa rumore e disturba.
Naturalmente non tutti capiscono questa logica portata all'estremo. Qualcuno è perplesso, qualcuno turbato, ma tutti intuiscono che ormai siamo alla fine. Soprattutto lei, che un giorno raccomanda alla mamma:
e quando mi vestirai, dovrei sempre ripetere: ora Chiara vede Gesù.
Ma non le viene risparmiato nulla, nemmeno lo strazio di una prova spirituale che molti, col senno del poi, paragoneranno alle tentazioni dei mistici, ritrovando dopo un'ennesima notte insonne la pace del cuore, tornando a sentire accanto a sé la presenza della Madonna, a sostenerla nei suoi ultimi passi. Ormai Chiara parla con un filo di voce.
Per ora sono nella pace. Pregate che ci resti fino all'ultimo. E se viene il diavolo, non lo temo più, perché Gesù è più forte.
Chiara continua a prepararsi e a preparare, in particolare i suoi genitori, al momento della sua partenza. Ancora la mamma confida:
quando vai al camposanto, mamma, guarda il cielo, vedrai delle stelle. Cercami in una stellina.
Il 7 settembre, un mese prima della sua morte, torna ancora una volta sulla sua pochezza.
Non vorrei proprio che mi innalzaste su un piedistallo. Gesù ha permesso questa prova, ma è merito suo se riesco ad accettarla. Di mio c'è proprio poco.
Con Chicca stringe un patto solenne. La prima che andrà in paradiso aiuterà l'altra ad arrivarci, e quella che resterà si farà carico di colmare il vuoto lasciato dall'altra. Per suggellarlo, Chiara si sfila il braccialetto di cuoio che aveva al polso e glielo regala.
Don Lino ogni mattina viene a portarle l'Eucaristia. È da lì che Chiara attinge la forza per vivere bene ogni momento. Un giorno, ormai con una voce sempre più flebile, la mamma le sente ripetere:
vieni, Signore Gesù.
Ancora oggi Maria Teresa ricorda quel momento. Fu un momento di Dio fortissimo. Il cielo e la terra si toccavano.
L'ultimo giorno Chiara vuole salutare tutti quelli che sono passati per avere notizie. Maria Teresa è preoccupata che non possa farcela, ma lei insiste. Si toglie la maschera dell'ossigeno perché nessuno possa impressionarsi. Sono in tanti, ma a ciascuno, anche solo con uno sguardo, riesce a comunicare tutta la serenità che ha nel cuore. Saluta tutti, in particolare i giovani, ai quali sente di dover passare metaforicamente il testimone. E parafrasando la Lubick, chiosa:
i giovani sono il futuro. Io non posso più correre, però vorrei consegnare loro la fiaccola, come alle Olimpiadi. Quando uno corre poi si ferma e consegna la fiaccola a un altro, perché hanno una vita sola e vale la pena spenderla bene.
Le sue ultime parole sono per Maria Teresa e Ruggero, ai lati del suo letto. Fa segno alla mamma ad avvicinarsi.
Mamma, ciao. Sii felice, perché io lo sono.
Sono le sue ultime parole, ma non il suo ultimo atto d'amore, perché riuscirà a donare le sue corna come tanto aveva desiderato.
Chiara Luce Badano muore all'alba del 7 ottobre 1990. Fin dalla mattina la fila per raggiungere la sua stanzetta è interminabile, così come la folla che l'accompagna verso il piccolo cimitero. Un campionario di quell'umanità così variegata che aveva saputo toccare genere e genere, amici di infanzia e compagni di scuola, sacerdoti, baciapile e non credenti, sconosciuti che l'hanno incontrata giusto una volta o che di lei hanno solo sentito parlare da un conoscente. Sulla sua tomba, la parola di vita ricevuta qualche mese prima da Chiara Lubick: chi rimane in me ed io in lui, questi porta molto frutto.
Sembrava la struggente fine di una storia, e invece era solo l'inizio di una nuova meraviglia.
Sembrava che tutti, i suoi genitori, i parenti, i suoi amici, dovessero semplicemente attrezzarsi a tirare avanti senza di lei. C'era da metabolizzare il dolore per la fine di una storia bellissima, certo, ma destinata a sopravvivere solo nei ricordi di chi l'aveva vissuta. Anche se in quel momento nessuno avrebbe potuto lontanamente immaginarlo, non fu così. Cominciarono a uscire articoli e poi libri. Da più parti presero ad arrivare alla diocesi e ai responsabili del movimento dei focolari notizie di eventi più o meno straordinari legati alla sua vicenda, finché il suo vescovo, Monsignor Maritano, che aveva avuto modo di conoscerla e incontrarla, si convinse ad aprire il processo di beatificazione. Chiara fa innamorare, dichiarano in tanti, soprattutto i giovani, quelli che vivono smarriti in un mondo che prova ogni volta a catalogarli in uno stereotipo o a considerarli solo un mercato da spremere, quelli che in ogni dove e nei più diversi contesti socioculturali ancora non hanno perso la speranza né la voglia di spendere la propria vita per qualcosa di più degno e duraturo di uno sballo o di una carriera. Parallelamente al processo, l'escalation mediatica continuò a crescere anno dopo anno, ma con discrezione e senza fanatismi di sorta, come sicuramente avrebbe desiderato lei. Alle prime biografie si aggiunsero canzoni, poesie, musical e pièce teatrali, perfino tesi di laurea. Arrivò anche il miracolo tanto atteso. Destinatario, un ragazzo di Trieste che nel 2001 venne colpito da una gravissima forma di meningite fulminante. Per i medici aveva solo altri 2 giorni di vita. In poche ore partì una catena di mail, messaggi, telefonate che coinvolsero un sacco di persone. E quasi da un giorno all'altro Andrea guarì. Inspiegabilmente e perfettamente. Vent'anni dopo la morte di Chiara, nel settembre 2010, su decreto di Papa Benedetto XVI, Chiara Luce Badano viene proclamata beata. Al Santuario Romano del Divino Amore si contano più di 20.000 persone, in gran parte giovani. Arrivano da più di 70 nazioni dei 5 continenti a confermare che quello di Chiara Luce Badano è ormai un fenomeno planetario. Quella stessa sera, in una gremitissima aula Paolo VI in Vaticano, una grande festa organizzata dai focolari, tutta dedicata a lei. Life, Love, Light. La settimana seguente, durante una visita a Palermo, è lo stesso Papa Benedetto a parlare di lei. Vi invito a conoscerla, afferma tra l'altro. La sua vita è stata breve, ma è un messaggio stupendo. 19 anni pieni di vita, di amore, di fede. 2 anni, gli ultimi, pieni anche di dolore, ma sempre nell'amore e nella luce. Una luce che irradiava intorno a sé e che veniva da dentro. La straordinaria normalità di Chiara Badano continua tuttora a propagarsi in ogni parte del mondo come un misterioso tam-tam che spesso non sembra avere un'origine precisa. Anno dopo anno, sull'onda della sua beatificazione, altri articoli, special televisivi, DVD, canzoni e musical che traggono spunto dalla sua vita. Il mondo dei social, da Facebook a YouTube a Twitter, straripa di notizie che la riguardano. E poi biografie in più di 30 lingue e con esse sempre nuove iniziative e testimonianze che la riguardano. Per tanti giovani Chiara è insieme una sorella, un modello a cui ispirarsi, una confidente con cui instaurare un rapporto intimo e personalissimo. Su desiderio dei genitori è nata anche la Fondazione Chiara Badano, che si occupa di raccogliere quanto proviene da tutto il mondo al suo riguardo. Testimonianze, eventi, chiese e strutture d'ogni genere. Insomma, la vicenda di Chiara continua ad affascinare e a conquistare i cuori in ogni dove. È una storia che continua e che non finisce di sorprendere anche chi non l'ha vissuta in prima persona. talvolta anche a me, come a mia sorella Chicca, viene da chiederci che ne pensi lei di tutto questo. Talvolta mi pare di sentirla sorridere e spesso mi sovviene quel che mi disse l'ultima volta che ci incontrammo. Non ti preoccupare, Franz. Ci penserò io a te quando sarò in paradiso. Così, per molti versi, è stato. E così mi piace pensare che continuerà ad essere.
Sai, mi attrae.